Buongiorno Luca Marchetti, ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Ben ritrovato Luca, Vincenzo Marangio ha degli impegni, quindi questa mattina condurrò io fino alle 13, fino a Maracanà. Allora Luca, volevo intanto ripartire dalla finale del secolo, dal giudizio mondiale, visto che non ci siamo sentiti soltanto settimana scorsa alla vigilia della prima semifinale, e allora oggi che abbiamo un quadro completo ti volevo chiedere cosa ne pensi, se è davvero la partita del secolo 21 quella che abbiamo visto tra Francia e Argentina, e se soprattutto poi il finale più giusto, più meritato e quello più storico. Luca.
Ma più giusto, più meritato possiamo dire noi, magari se lo vai a chiedere in Francia ti rispondono una cosa diversa, e sarebbe stato un bel mondiale anche se avesse vinto la Francia, sarebbe stata una straordinaria partita anche se avesse vinto la Francia. Il risultato finale, quindi l'incoronazione di Messi come GOAT, perché questo se lo merita, è sicuramente un cerchio che si chiude, una bella storia che va ad arricchirsi di un ulteriore trofeo. Se fai la lista dei trofei che ha vinto Messi nella sua carriera e delle partite che è riuscito a decidere lui da solo, sono talmente tante che si merita di vincere questo mondiale. Sarebbe stata una storia strepitosa anche se l'avesse vinto Mbappé, due mondiali di seguito a 24 anni, non avevano eguali praticamente nella storia del calcio, e hanno onorato questa finale nel miglior modo possibile. Io credo che una finale così, io non l'ho mai vista, al di là delle emozioni che può determinare chiaramente la vittoria della finale mondiale dell'Italia. Una finale così intensa, così bella, con così tanti contenuti tecnici, con così tante variazioni sul tema, con i protagonisti attesi che sono diventati protagonisti reali, perché parliamo tanto poi delle partite Messi contro Mbappé, Messi contro Mbappé, Messi contro Mbappé, poi succede magari che segna il Castroman di turno, e invece hanno segnato Messi e Mbappé, Mbappé tripletta, Messi doppietta, hanno deciso, hanno griffato questa finale in maniera straordinaria, che è durata 120 minuti più rigori, che se fosse durata 220 minuti più rigori probabilmente ci sarebbe stato lo stesso spettacolo in campo. È stato un mondiale diverso, perché vissuto con delle temperature esterne che non ricordavano chiaramente quelle mondiali. È stato un mondiale però dai grandi contenuti tecnici, perché ci sono state tante storie dentro, no? C'è stata la storia appunto di Messi che diventa finalmente re, c'è la storia di Mbappé, c'è la storia di Cristiano Ronaldo che praticamente è come se avesse lasciato durante questo mondiale, c'è la storia della prima Sudafrica, la prima africana che arriva fra le prime quattro del mondiale e che sogna addirittura di poter arrivare più in là, c'è la storia della Croazia che dopo quattro anni continua a essere un punto di riferimento, c'è la storia in negativo di alcune nazionali come la Spagna e come la Germania che hanno profondamente deluso. Quindi da un punto di vista mediatico e tecnico è stato sicuramente un mondiale pieno, molto pieno, anche pieno di polemiche.
E concentriamoci invece, visto che restiamo in scia mondiale, però per aprire l'argomento mercato, perché è stato anche un mondiale che, come al solito, ha fatto venire fuori, ha tirato su il valore di molti giocatori. Secondo te, se ne scegli insomma due o tre di calciatori che hanno visto maturare ancora di più il loro valore, no, sul mercato, pensa a Guardiol, penso ad Amrabat, penso allo stesso Romero, no? Perché poi per le modalità d'acquisto che ha avuto il Tottenham adesso dobbiamo aggiungerci almeno una ventina di milioni in più. Cosa ne pensi? E poi insomma, in chiave mercato, cosa ha dato questo mondiale per i giocatori che ho citato, o se magari vuoi citarne altri, Luca?
Ma il mercato secondo me sul mondiale interviene relativamente, nel senso che sapere che Romero costa in questo momento 20 milioni in più è un esercizio nostro di stile. O dire che Amrabat ora per prenderlo ci vogliono 20 milioni in più, il prezzo lo fa il mercato quando un giocatore viene richiesto. Ora Amrabat può cambiare squadra, sì, gioca in una squadra importante, ma può andare in una squadra importantissima. Lo può fare oggi Romero, già un po' più difficile, quindi per dirti, il prezzo di Romero già diventa appunto un esercizio di che a noi fa divertire, per carità. Perché puoi dire che grazie al mondiale la squadra del Marocco si è rivalutata di 100 milioni di euro, però sono discorsi che lasciano il tempo che trovano, nel senso che poi non trovi tutti e 22 giocatori della rosa del Marocco che sono oggetto di trattative di mercato, e quindi c'è un prex un prezzo fissato. È chiaro che il mondiale può servire per valutare alcuni giocatori in un contesto estremamente importante, e quindi capire anche quali possono essere le traiettorie future dei giocatori, soprattutto quelli giovani, no? E per cui, che ne so, Alvarez ha dimostrato di poter reggere le pressioni, tanto per dirne uno, in un contesto nuovo, fra virgolette, per lui. O tanti altri ragazzi che si sono affacciati a questo tipo di Palleao, tanto per dirtene un altro, quando è entrato ha fatto molto bene, a dimostrazione che questo processo di crescita sta andando avanti come soprattutto i tifosi milanisti tutti sperano. Chi però vuole fare un affare al mondiale non lo fa, cioè se devi andare a prendere un giocatore perché ha fatto bene al mondiale è l'antitesi dell'opportunità. Se tu fai bene in quella competizione lì è normale che poi io ti pago di più.
Certo. Per quanto riguarda invece, entriamo anche un po' sulle dinamiche interne alla nostra Serie A, perché per esempio c'è un capitolo Inter che è molto molto ampio e vario soprattutto da argomenti, soprattutto perché poi ieri ha parlato Ausilio sulla situazione Skriniar, oggi si rilancia ancora una volta il nome di Scaloni legato anche un po' al rinnovo di Skriniar, c'è anche il rinnovo di Bastoni e poi magari lasciandoci una piccola percentuale sul mondiale ancora, caro Luca, c'è un prezzo che è un altro prezzo del cartellino lievitato, che è quello di Dumfries, un altro giocatore importantissimo, però giustamente l'Inter poi in estate soltanto dovrà fare delle scelte importanti, ci sarà un sacrificato, non ci sarà un sacrificato, intanto i temi sul tavolo sono vari.
Sono tanti, ma la priorità dell'Inter oggi è cercare di capire cosa succede con chi va a scadenza nel 2023. Il più importante è naturalmente Skriniar, dove la trattativa continua, l'Inter continua a essere fiduciosa, ma questo non significa che poi ci sarà un lieto fine per i colori nerazzurri, perché la concorrenza è tanta, perché il tempo è poco, perché fra 10 giorni Skriniar può firmare con una squadra e salutare l'Inter senza che questa squadra paghi nulla all'Inter. Quindi diciamo che il tempo è molto stretto, l'Inter continuerà, io immagino, a cercare di far firmare Skriniar, di convincere Skriniar a firmare con l'Inter, però sa che ha dei limiti la squadra nerazzurra, dei limiti economici che magari invece squadre come le inglesi o il Paris Saint-Germain non hanno, e questo chiaramente è un punto a sfavore di tutte le squadre italiane, perché la stessa cosa la possiamo dire per Leao, tanto per dire un altro nome che ha una scadenza di contratto più lunga, ma che ha dei temi economici da affrontare. Poi ci sono tutte le altre scadenze di contratto dell'Inter. L'Inter ha praticamente tutta la difesa in scadenza di contratto, ha 9 giocatori in rosa che scadranno nel 2023, compresi anche Dalbert e Cordaz, che è il terzo portiere, ed ha altri 2 giocatori non di poco conto, ovvero Acerbi e Lukaku, che sono in prestito e che dovranno essere ridiscussi a fine anno. Sono 11 giocatori in tutto su 24 della rosa. Tu capisci che oggi il problema dell'Inter, il piano di lavoro dell'Inter è capire bene chi far rimanere, quindi a chi proporre un rinnovo contrattuale, chi a malincuore invece salutare ed eventualmente con chi sostituirlo alla fine di questa stagione. Queste sono le prime tematiche sul tavolo di Marotta, Ausilio e Baccini. Poi, come dicevi te, ci possono essere anche gli interessamenti che possono arrivare per giocatori che hanno fatto bene nel mondiale come Dumfries. La necessità di vendere sicuramente ci sarà a prescindere, c'è però anche l'altro tema che comunque se tu hai tanti giocatori in scadenza di contratto puoi abbassare il monte ingaggi, quindi una parte di quello che tu dovresti guadagnare può arrivare anche da lì.
C'è poi un tema interessante in chiave portiere per le milanesi. Riparto dall'Inter e ti chiedo di Sommer, perché ieri tra l'altro Ausilio ha risposto, ma non ha risposto, la classica frase "non è un mio giocatore, non ne voglio parlare". C'è anche un tema portiere dall'altra parte del Naviglio, ovvero per quanto riguarda il Milan, perché alcuni parlano insomma di un possibile anticipo dell'operazione Sportiello viste le condizioni di Maignan. Allora ti chiedo questi due temi, soprattutto perché ti chiedo in casa Inter poi con questa situazione Sommer dovesse arrivare a parametro zero, comunque c'è questa situazione di Onana, insomma facci un po' un quadro, Luca, delle milanesi per quanto riguarda i guantoni in porta.
Ma allora, per quanto riguarda l'Inter, l'Inter ha una Handanovic in scadenza, quindi sta cercando portieri perché non è sicura che magari Handanovic possa rimanere, o per scelta personale di Handanovic o proprio per scelta per l'Inter. Handanovic è il capitano della squadra nerazzurra, quindi merita assolutamente tutta l'attenzione e tutto il rispetto che l'Inter sicuramente gli dedicherà, però l'Inter poi comunque deve anche guardarsi intorno per cercare di capire che cosa succede. Sommer oggi rappresenta una delle migliori opzioni sul mercato proprio per andare a rinforzare un reparto, quello del portiere, dove bisogna essere tranquilli. Onana ha dimostrato di essere un ottimo portiere, ma anche recentemente, vista la querelle che c'è stata col Camerun, anche di poter attraversare dei momenti di difficoltà. Quindi questo chiaramente l'Inter lo deve evitare, no? Per cercare di non lasciare nulla al caso. Sommer è una trattativa che l'Inter sta portando avanti, è un giocatore interessante, un giocatore a cui l'Inter è interessata, è una trattativa su cui l'Inter sta lavorando. Attenzione anche alla concorrenza, perché ti ricordo che un paio di settimane fa c'è un portiere tedesco che si è rotto sciando e quindi il Bayern Monaco, per sostituirlo, ovvero Manuel Neuer, sta cercando dei portieri, e Sommer, che oggi è un'occasione, potrebbe anche essere un nome per il Bayern di Monaco, tanto per capirci. Discorso diverso in casa Milan. Il Milan ha due portieri scadenza, perché sia Tatarusanu che Mirante, il secondo e il terzo portiere del Milan, sono a scadenza, quindi ha già messo le mani di fatto su Sportiello per la prossima stagione come riserva di Maignan. Il problema è che Maignan oggi, peraltro oggi il Milan rientra, quindi faranno gli esami strumentali nel pomeriggio, immagino, o comunque al massimo domani. Maignan non sta recuperando come avrebbe voluto dall'infortunio, non è una ricaduta, così abbiamo capito, è un percorso un po' più lento rispetto a quanto ci si aspettasse. E una volta fatti gli esami il Milan capirà quanto tempo ci vuole per avere ancora a disposizione Maignan e se è necessario tornare sul mercato. Qualora dovesse decidere di tornare sul mercato, è evidente che la prima pista che uno cerca di attraversare è quella di Sportiello. Ho già l'accordo con lui per i prossimi anni, viene a parametro zero, invece che venire a parametro zero mi metto d'accordo con l'Atalanta e questi sei mesi faccio un anticipo al Milan. Intanto lui comincia a respirare l'aria di Milanello, se l'emergenza di Maignan continua io ho un portiere in più, con tutto il rispetto per Tatarusanu e Mirante, che rimarrebbero al Milan, non è che nessuno li caccia, però intanto avresti almeno tre portieri. E poi rimarrebbe lui sicuramente, e su Tatarusanu e Mirante verranno poi fatte delle valutazioni magari più là.
Chiaro. Visto che ce lo chiedono, Luca, al 3318200213, dobbiamo chiudere l'argomento mondiale anche per quanto riguarda Amrabat, soprattutto perché su di lui c'è un forte interesse, soprattutto dalla Premier League. Per esempio Pietro dalla provincia di Varese ci chiede adesso quanto vale Amrabat e chi tra Conte, Klopp e con chi, anzi, tra Conte e Klopp potrebbe, dove potrebbe crescere di più e a chi magari potrebbe essere più utile, Luca?
Ah, potrebbe essere utile a tutti e due, crescerebbe benissimo con tutti e due, sai benissimo che sono due allenatori straordinari che peraltro instaurano un grande rapporto con gli allenatori, con i propri giocatori. Amrabat ha fatto un mondiale strepitoso. Hanno visto tutti quello che noi probabilmente già sapevamo, cioè che era un giocatore che riuscì a coprire gran parte del campo con la sua corsa, è quello che ha stregato la Fiorentina. La Fiorentina forse il primo anno non ha fatto benissimo, quest'anno invece era su livelli importanti. Quando insomma Amrabat è venuto in Italia è stata una piacevolissima scoperta per tutti, per tutti noi che non lo conoscevamo così a fondo, e credo che oggi si sia meritato questa vetrina internazionale e che possa saperla sfruttare. Oggi si parla di questi grandi club, quindi il prezzo inevitabilmente sale, salirebbe ancora di più se ci fosse un effetto asta. Oggi come oggi è un giocatore che starebbe bene, secondo me, sia al Tottenham che al Liverpool. Dirti se va avanti una piuttosto che l'altra, io penso che anche Amrabat, se tira testa o croce, gli va bene lo stesso.
C'è poi un tema legato a questa situazione, soprattutto per quanto riguarda Zurkowski e Caputo, caro Luca. A che punto siamo? Perché sembra poi una trattativa che potrebbe così farsi in maniera più decisiva a gennaio, però sembra una delle poche che praticamente sembra instradata.
Beh, la Samp, quella che ha bisogno di cambiare un po' per cercare di inseguire una salvezza che oggi, no, sembra complicata. Quindi cambiare anche le facce, cambiare l'umore, cambiare i giocatori può servire. Quindi c'è la trattativa con l'Empoli, con Caputo, con Lammers, con Zulkowski o con Marin, insomma con dei giocatori che possono essere inseriti dentro per far tornare i conti di questo tipo di operazione. C'è la trattativa con il Napoli, con Berezinski, Zanoli. Sono delle operazioni che hanno dei criteri di opportunità e non di emergenza, non di esigenza, per cui diciamo che ci si prende magari qualche giorno in più per andarla a chiudere, ma ricordati sempre che comunque il calciomercato apre il 2 di gennaio, quindi prima, certo, di allora le operazioni non possono chiudersi. Diciamo che sono operazioni queste di cui abbiamo parlato ben instradate e probabilmente saranno le prime che verranno ufficializzate. Ecco, diciamo che se dovessimo fare un pronostico, posto che nel mercato può succedere tutto e il contrario di tutto nel giro di poco tempo, però diciamo che potrebbero essere queste le prime trattative che si chiuderanno.
Apro l'argomento Parisi invece, Luca, chiedendoti del suo futuro, che sarà probabilmente definito soltanto in estate, per collegarmi anche all'argomento Romane, perché sappiamo che Parisi è uno dei pupilli soprattutto di Maurizio Sarri, e ci metto dentro anche la Roma. Ti aspetti qualche operazione o sono entrambe le società legate, no, da una... dal caso, da una parte Karsdorp e dall'altra Luis Alberto? Sappiamo che sono due casi totalmente opposti, però per far capire, sono Lotito e Friedkin sono un po' legati dalla necessità di cedere per poi rientrare con prepotenza sul mercato, secondo te?
Tutto lo devono fare, soprattutto prima che venga in qualche modo ufficializzata il nuovo spalmadebiti, chiamiamolo così, anche se non è proprio come nome, a maggior ragione prima, magari anche dopo, le squadre oggi non hanno quella disponibilità economica che noi possiamo immaginare. Quindi il via uno dentro un altro è un discorso economico e di posto. Per cui, peraltro, la Roma ha preso già Solbakken, quindi ecco perché si parla di una possibile uscita di Shomurodov. La Lazio ha appena ceduto allo Sparta Praga
Kamenovic,
e quindi magari il posto c'è bisogno di spazio economico, quindi, no? Per cercare di poter intervenire sul mercato o trovare delle formule che ti permettano di darti del tempo per trovarlo questo spazio economico. Ora, per gennaio, a meno che tu non abbia un'emergenza, è difficile fare impostare questo tipo di operazioni. Parisi è sicuramente un ottimo giocatore, sicuramente funzionale sia al gioco di Sarri, che lo conosce molto bene, ma perché no anche quello di Mourinho, perché è un giocatore giovane, di grande spinta, di temperamento. Mi rimane difficile pensare che possa essere un'operazione per gennaio, ma per i costi dell'operazione.
Certo. Dai, rispondiamo a un po' di domande. Per quanto riguarda Roma Frattesi, subito, è un acquisto che la Roma può fare, Luca?
No, vale lo stesso discorso che abbiamo fatto finora. Peraltro la Roma ha in questa sessione di mercato avrà un grande acquisto in più, Giorgino Wijnaldum.
Assolutamente. Assolutamente
in quella zona di campo, quindi la Roma lo voleva prendere, con il Sassuolo non si è trovato l'accordo. Ripeto, a gennaio è...
Pensi faranno un altro centrocampista?
Io non credo, sinceramente non credo. C'è anche Bove, e in questo momento Bove per esempio è bloccato perché ha molte richieste in Serie A, soprattutto squadre di fascia medio e bassa. La Roma non ha intenzione di darlo via. Certo, se dovesse arrivare qualcun altro sì, ma ripeto, non aspettiamoci operazioni da 30 milioni di euro. Frattesi è un'operazione da almeno 30 milioni di euro.
Sì, sì. Luca, ciao, secondo te il mio Lecce cosa farà a gennaio? Ci chiedono dalla Puglia, caro Luca.
Io la Lecce qualcosina mi aspetto, ma non intanto per consolidare la posizione di classifica, che è sicuramente buona, visto che è una squadra con tante giovani promesse, è un po' il marchio distintivo di Pantaleo Corvino, no? Quello di riuscire a fare squadre di qualità con giocatori che poi dopo scopriamo essere forti qualche anno dopo, e lui è qualche anno in anticipo rispetto a noi. E ho detto, Bove è un giocatore che a Lecce piace, un altro giocatore che a Lecce piace è il Tortea dell'Atalanta, che è, sul quale c'è anche la Salernitana. Insomma, degli interessi ci sono. Andare già così nel concreto, nello specifico, io credo che non lo abbiano fatto neanche direttamente loro. Mi aspetto da Lecce anche qualche sorpresa che magari può arrivare dall'estero, di quei giocatori che il grande pubblico, noi compresi, non conosce, e che invece poi dopo, voglio dire, lasciano il segno nel campionato italiano.
Ti faccio l'ultima, che invece non riguarda il mercato, ma un giudizio soltanto sulla seconda parte di stagione. Ciao Luca, secondo te tra Lukaku, Dybala e Di Maria chi ha più pressione per la seconda parte di stagione?
Più pressione?
Sì, prevedendo più magari obbligo di riscatto rispetto al poco fatto nella prima parte di stagione per via degli infortuni, soprattutto, che accomunano questi tre giocatori, Lukaku, Dybala e Di Maria.
Ma non lo so, pressione io credo che la sappiano gestire tutti e tre. Se devo vedere una cosa per il futuro, ti dico, Di Maria ha il contratto in scadenza, quindi anche se non va bene, al massimo Juve non lo prende. Lukaku è un prestito, quindi dovrà tornare al Chelsea e poi dopo eventualmente si ridiscuterà. L'unico che rimane l'anno successivo, certamente nella squadra dove sta adesso, a meno che non lo comprino, è Dybala. Quindi se vogliamo tenere questo criterio, ti dico che Dybala è quello che magari, no, avrebbe più voglia, invece che pressione te la metto così, ma secondo me la voglia ce l'hanno tutti e tre.
La voglia, diciamo.
Che è quello che, secondo questo criterio che abbiamo appena adottato e che ci siamo appena inventati, è quello che potrebbe avere più necessità di dover dimostrare qualcosa in più. Però io penso che Dybala, quando è sceso in campo, ha fatto vedere delle cose straordinarie anche nella Roma. Quindi Lukaku è un nerazzurro, no? Lui si sente interista, quindi la voglia di far bene ce l'ha. Di Maria è campione del mondo.
Sono
tre storie diverse.
Sono tre storie, è vero, totalmente diverse, e vedremo poi, perché per esempio su Di Maria il mondiale è pesato tantissimo, quindi sarà una seconda parte di stagione senza pensieri, considerando poi quello che ha avuto, no, la valenza del mondiale nei retropensieri di tanti calciatori. Si parla sempre come esempio di Di Maria, però magari può aver avuto un impatto importante anche sugli altri, anche se, ripetiamo, il problema non erano i pensieri, erano più a livello fisico, che hanno, insomma, limitato questi tre calciatori. Luca, ti devo salutare, ringraziare e soprattutto augurare buon Natale. Ci sentiamo poi martedì prossimo, subito dopo insomma Santo Stefano, quindi grazie e buon Natale.
Grazie
da tutta la redazione di TMV Radio.
Auguri a voi e naturalmente a chi ci ascolta. Ci sentiamo settimana prossima.